Vite utopiche. La vita e le opere di donne e uomini con una visione. Cura di Sara Signori.
Il concetto di genialità umana riguarda ciò che possiamo diventare se scegliamo di seguire la versione migliore di noi stessi, mettendo attenzione in ciò che facciamo. Credo che le persone possano riuscire in questo intento seguendo la propria curiosità e cercando di capire il mondo. Questo è ciò che intendo con il concetto di cultura. La cultura può dare alle persone il potere di evolvere, di essere libere. Attraverso la cultura abbiamo il potere di fare una cosa straordinaria, l'arte. Per questo motivo considero gli amanti dell'arte come dei combattenti per la libertà. Questa è la vita utopica dell'ideatrice della moda e dell'estetica punk. È la vita utopica di una stilista provocatoria, irriverente, anticonformista e sempre fedele alla propria costante ricerca dell'avanguardia nella moda e nell'arte. Una delle più grandi ribelli dei nostri tempi, la cui unica regola era non avere regole. È la vita utopica di Vivienne Westwood. Vivienne Westwood è stata una destabilizzante rivoluzionaria. Si inventò e reinventò più volte, senza perdere mai la propria indipendenza e anticipando i trend delle sottoculture grunge, punk e rock. Dal punk al New Romantic, dalle spille da balia ai pirati fino al tartan, ai corsetti e all'impegno per l'ambiente. Stilista, libera e visionaria. Libera nella moda e nella creatività. Impegnata a combattere le battaglie per l'ambiente e per i diritti civili. Per raccontare la vita utopica di Vivienne Westwood abbiamo collegata con noi su Radio Utopia Maria Michela Mattei, giornalista e professoressa di storia della moda alla Florida State University. Maria Michela Mattei, buongiorno.
Buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie di questo invito.
Maria Michela Mattei, che stilista era Vivienne Westwood?
Allora Sara, mi vengono in mente tantissimi aggettivi perché studiare, conoscere Vivienne Westwood è veramente immergersi in un mondo, in una galassia, però te ne voglio dare tre per chiarezza e per arrivare subito al cuore della sua essenza. Direi visionaria in primis, ribelle naturalmente anche per la sua estetica legata al punk inglese e poi indubbiamente attivista. Quindi visionaria, ribelle e attivista. E credo che questi tre aggettivi rappresentino l'universo di Vivienne Westwood dalle sue origini, dagli anni 60 e 70, fino poi davvero agli ultimissimi giorni. Come sai purtroppo ci ha lasciato a fine dicembre, ma fino all'ultimo questa cifra dell'impegno sociale, politico, estetico anche, direi che l'ha accompagnata da sempre e fino alla fine. Quindi grande coerenza anche nel suo messaggio.
In che modo Vivienne Westwood ha rivoluzionato la storia della moda?
Ecco, è veramente una delle personalità, non solo stiliste, ma proprio personalità creative della moda che ha rivoluzionato il linguaggio estetico di questa bellissima area dell'estetica, quindi la moda intesa non solo come abiti, vestiti, ma proprio come linguaggio. Io penso che l'abbia rivoluzionata portando l'estetica e anche le istanze culturali e politiche delle cosiddette subculture, quindi tutte quelle culture che in qualche modo divergono, differiscono dal mainstream, no? Quindi da quella che può essere l'estetica data per la maggiore, diciamo, della maggioranza. Ecco, queste diciamo periferie, pensiamo ai Teddy Boys, più tardi naturalmente il punk, vengono in qualche modo portate all'interno del linguaggio e del messaggio che vuol dare la moda. Quindi la sua grande rivoluzione è stata portare ciò che era periferico pubblico al centro della scena, non solo sulle passerelle naturalmente, ma anche al centro proprio, come dire, dell'attenzione mediatica. La società a questo punto doveva capire che queste istanze non erano solo marginali, ma avevano una loro ragion d'essere e una loro importanza, una loro dignità. Quindi lei ha portato quello che prima veniva considerato veramente solo un banale street style, quindi t-shirt piuttosto che jeans strappati, pelle, tutto quello che può essere proprio le icone, l'immaginario dell'antimoda, direi, quanto di più lontano c'è dalle proporzioni, dal bello, dall'estetica, ecco, lei invece è riuscita a tradurlo in un linguaggio tale che potesse diventare invece centrale, interessante, dignitoso. Quindi ha proprio portato lo street style nella moda, unendo due mondi che prima di lei, secondo me, erano proprio due binari che non si sarebbero incontrati. Quindi una grande rivoluzione, un grande messaggio che ha portato, direi appunto, la rivoluzione in primo piano, mica male.
Che cosa significava vestire Vivienne Westwood nella Londra di fine anni 70, fine anni 90, che poi forse è stato il periodo quello del boom, del suo esordio?
Allora, vestire Vivienne Westwood sicuramente significava aderire a uno stile di vita, anche direi una certa idea politica, quindi sicuramente chi vestiva Westwood non lo faceva per moda, non lo faceva per aderire a una generica tendenza, o tantomeno non lo faceva per sembrare raffinate, belle, tutti aggettivi che possono raccontare, come dire, una certa idea di moda molto, come dire, se vuoi anche più condivisibile, più semplice, più data per scontato. Ecco, chi viveva Vivienne Westwood voleva essere, tuttora assolutamente, anticonformista. C'è questa citazione che ho in qualche modo anche appuntato di Vivienne, dove dice: se io ho fatto moda in tutta la mia vita è per fare a pezzi la parola conformismo. Pensa un po', quindi chi veste Westwood dagli anni 70, forse ancora di più all'origine, chi ha sposato l'estetica di Vivienne Westwood all'origine lo faceva proprio per un'aderenza anche ai principi del punk, delle subculture inglesi, eccetera. Ma anche oggi io penso alla donna, l'uomo, insomma, il cliente Westwood, anche da un punto di vista di target di business, è una persona che va controcorrente, che odia gli schemi, odia essere inscatolato, o come dicono gli inglesi, labeled, quindi non vogliono etichette. Se non quella di essere dei free spirit, dei pensatori, delle anime libere. E quindi in termini anche di marketing direi che è molto forte come proposta, ma c'è indubbiamente anche un mercato per questo, perché sai, delle volte uno può pensare: ma allora non esiste quindi un business per chi è anticonformista? No, esiste naturalmente, per chi sposa proprio questa estetica della controcultura, della contromoda, molto forte, molto interessante.
La prima cosa che c'è da sapere su di me è che sono nata durante la Seconda Guerra Mondiale. Così si legge nell'autobiografia di Vivienne Westwood. All'epoca tutto scarseggiava e tutti lavoravano a maglia. Si trovavano addirittura dei modelli di abiti da sposa fatti a maglia. Ore e ore passate a lavorare a maglia. Poi raccoglievamo gusci di noce per dipingerli e facevamo dei mazzetti di fiori. La mia creatività è iniziata così. Nata l'8 aprile del 1941 in Inghilterra da Gordon e Dora Swire, una coppia di operai tessili, Vivienne Isabel Swire trascorse la sua infanzia in un piccolo villaggio della campagna inglese. Quando aveva 17 anni, la sua vita cambiò radicalmente perché la sua famiglia decise di trasferirsi a Londra. Vivienne aveva già manifestato il proprio interesse verso la moda ed il design, quindi la prima cosa che fece una volta arrivata nella capitale inglese fu quella di iniziare a studiare oreficeria e moda alla Harrow School of Art, una delle scuole d'arte più prestigiose di tutta l'Inghilterra. A Vivienne fu però subito chiaro che una carriera nell'arte non le avrebbe mai dato la stabilità economica che cercava e la conseguenza fu un precoce allontanamento dagli studi, che avvenne dopo solamente il primo semestre. Vivian iniziò allora a studiare per diventare maestra elementare. Questa professione le diede subito la sensazione di essere indipendente e di potersi garantire un futuro sicuro, ma allo stesso tempo era ben lontana da poter realizzare le sue aspirazioni. Vivian sapeva molto bene di essere troppo giovane per rinunciarci e non si permise di farlo. Durante il giorno studiava ed insegnava, mentre la sera si dedicava a disegnare i suoi gioielli. Iniziò subito a venderli sulle bancarelle di Portobello Road, ovvero quel mercatino che tuttora si svolge in una delle strade più vivaci e famose della capitale inglese. I suoi primi guadagni erano bassissimi e di certo le strade di Notting Hill non sono state il palcoscenico ideale per agevolare l'inizio della sua carriera nella moda. Tutto questo le fu però utile per nutrire la propria creatività, ma anche per tenere vivo quel sogno che ispirò tutta la sua vita. Vivian Westwood fu infatti sempre divisa fra la necessità di realizzare i suoi sogni e la sensazione completamente opposta di doversi radicare nella concretezza della vita reale. Questa fu una delle ragioni per le quali a soli 21 anni decise di sposare Derek Westwood, dal quale ebbe un figlio solamente un anno dopo. Derek lavorava come apprendista in una fabbrica e in quel momento poteva darle tutta la stabilità di cui sentiva di aver bisogno. Nonostante il loro matrimonio sulla carta fosse perfetto, Vivian cambiò idea molto presto. Neanche 3 anni più tardi le fu chiaro quanto questa dimensione domestica fosse diventata claustrofobica per lei. La conseguenza fu che i suoi sogni, le sue idee e le sue aspirazioni creative tornarono a farsi sentire in maniera dirompente. Il suo potenziale era rimasto inespresso per troppo tempo e Vivian non era più disposta ad aspettare. In quel periodo suo fratello Gordon le presentò uno dei suoi più cari amici, Malcolm McLaren, ovvero colui che qualche anno più tardi diventerà il manager della band punk, i Sex Pistols. Grazie a questo incontro, la vita di Vivian Westwood cambiò completamente. Malcolm studiava arte a Londra e lavorava in una boutique di abiti punk chiamata Paradise Garage. La sua passione più grande era il rock and roll. Oltre a questo, Malcolm era uno spirito libero e questa caratteristica della sua vita ispirò Vivian in maniera profonda. La libertà era infatti ciò che anche lei desiderava per se stessa. Vivian e Malcolm si innamorarono subito. Se il divorzio da una persona che non capiva il suo talento già di per sé rappresentò un punto di svolta nella sua vita, la relazione con un visionario che la incoraggiava continuamente a vivere per il sogno di diventare stilista non fece altro che rafforzare la sua creatività. Nel 1971 Malcolm diventò il proprietario del Paradise Garage. La prima cosa che fece fu cambiare il nome al suo negozio, chiamandolo Let It Rock. E lo fece per andare incontro al loro nuovo target di riferimento. Moltissimi giovani che facevano parte dell'avanguardia rock della città di Londra compravano vestiti nella loro boutique. Gli abiti disegnati dagli stilisti del Let It Rock erano apprezzati in particolar modo dai Teddy Boys, ovvero da quella sottocultura rock, ma soprattutto ribelle, che ha caratterizzato l'espressione dei sentimenti giovanili dopo la Seconda Guerra Mondiale. I Teddy Boys avevano gusti molto precisi in fatto di moda e volevano essere riconoscibili. I colori dei loro abiti dovevano essere scuri, le cravatte a stringa, i colletti rialzati, i pantaloni affusolati, le scarpe grandi e con la suola larga. Malcolm McLaren intercettò subito la loro sensibilità per la moda e si mise in testa di voler fare di tutto per diventare il migliore in questo campo. Per riuscirci aveva però bisogno di Vivian. Le chiese di tradurre questo ribelle sentimento giovanile in abiti capaci di rappresentare il loro senso dello stile. Questo fu l'esordio di Vivian Westwood. Iniziò disegnando magliette, ma la cosa che seppe distinguerla dal resto degli stilisti fu la sua capacità di rendere anche le cose semplici, destabilizzanti e provocatorie. Maria Michela Mattei, che cosa rendeva provocatorie le t-shirt che hanno segnato l'esordio di Vivienne Westwood?
Ecco, queste t-shirt erano, ad oggi siamo nel 2023 e alcune di queste t-shirt, io stavo cercando anche delle immagini per questa nostra intervista, sono talmente forti come immagine che sono o oscurate o censurate oggi a distanza di tutti questi anni. Quindi si tratta di immagini anche dal mondo della pornografia, si tratta di immagini per esempio delle istituzioni inglesi, prime fra tutto il celeberrimo ritratto della regina con la safety pin, quindi la spilla da balia, messaggi anarchici. Queste t-shirt rappresentano direi proprio l'esordio di Vivienne Westwood nella maniera più dirompente, disruptive diremmo, possibile, proprio perché il concetto era quello, come ti dicevo prima, di fare a pezzi il conformismo, di dare un pugno nello stomaco alla società inglese, che tuttora vive di fortissimi contrasti. Basti pensare appunto alla presenza dell'istituzione massima, quindi della regina, e quindi la monarchia forse più nota al mondo, ma allo stesso tempo è anche la città e il paese che ha dato come dire i natali alle controculture più forti, più anarchiche, più dirompenti appunto dal punto di vista del messaggio. Quindi queste t-shirt nascono come linguaggio, no? La moda davvero con il caso di Vivienne Westwood va oltre il vestito per farsi linguaggio, per farsi come dire metafora, no? di ciò che il designer vuol dire, di ciò che la società vuole raccontare. Quindi rappresentavano forse il primo strumento per dare questo vero e proprio schiaffo, in qualche modo per far vacillare il trono in un certo senso, no? Non solo chiaramente monarchico, ma di certi valori dati per scontato. Non ci dimentichiamo che negli anni 60 sono anche gli anni di un'estetica molto pastellosa, Twiggy, quindi anche questa estetica che vede la donna delicata, bambina. Ecco, pensiamo invece alla forza di Vivienne Westwood, che negli stessi anni non solo disegna ma chiaramente indossa queste t-shirt, quindi lei per prima si fa il portavoce di queste istanze, quindi non era solo un voler scardinare le cose, ma era proprio un assumere questa posizione appunto politica, lei per prima, e quindi dalla sua vita precedente, perché ricordiamo lei comunque veniva da una famiglia abbastanza umile, aveva iniziato a studiare e poi a insegnare come maestra, quindi veniva un po' da quel mondo che tutti ci si poteva aspettare per quegli anni, no? Però ben presto capisce che questa dimensione domestica, casalinga, assolutamente non era la sua, e la sua immagine trasmette questo enorme cambiamento, per cui lei per prima indossa le t-shirt insieme al suo compagno, che sarà poi ovviamente fondamentale per la diciamo crescita, cambiamento di questa donna, quindi Malcolm McLaren, insieme diventano proprio icone dello stile nuovo che stavano portando avanti, e la t-shirt diventa forse di tutto l'outfit proprio strumento di questa immagine, di questo cambiamento, ma sono tuttora veramente molto molto forti quindi ancora ipermoderne.
Vivienne Westwood diventò quindi una stilista a tempo pieno. Smise presto con le t-shirt ed iniziò a disegnare giacche, vestiti e scarpe dal taglio punk, distaccandosi quindi da ciò che avrebbero voluto indossare i Teddy Boys. Era convinta che il loro movimento fosse legato ad una delle tante stagioni della moda. Lei voleva invece creare capi che sarebbero durati molto più a lungo nel tempo. Per portare avanti questo suo progetto creativo, cambia nome al suo negozio. Prima in Too Fast to Live, Too Young to Die, ovvero Troppo veloce per vivere e troppo giovane per morire. E poi in Sex, Sesso. Scelta decisamente provocatoria che riuscì subito ad attirare l'attenzione, ma soprattutto a mantenerla. I suoi abiti diventarono un'avanguardia di stampo grunge, in quanto Vivienne prendeva ispirazione dal heavy metal e dall'hard rock. Il movimento hippie era finito. Non ci piacevano le generazioni passate, erano troppo rigide. Allora arrivò il punk. In quel momento però c'erano i giovani e c'era il rock and roll. È così che abbiamo iniziato. Abbiamo cercato modi diversi di sfogare la nostra ribellione. Iniziamo ad appassionarci agli abiti in latex e in pelle, così si vestiva chi faceva rock. Amavamo il latex perché rappresentava quell'avanguardia sessuale di cui la società era spaventata. Tutti volevano essere politicamente corretti, noi no. Questa era la nostra ribellione. Alla fine ciò che desideravo fare come stilista era andare oltre a tutto, ai vestiti strappati, alle zip, agli stivali da motociclista e alla sensazione che avevano di essere degli angeli dell'inferno. Quindi misi insieme la mia collezione, che era a metà fra il punk e il rock. Per disegnare le sue collezioni, Vivienne Westwood si chiedeva: se fosse ad un concerto rock, cosa starebbero indossando le persone? Partiva da questa idea e la sviluppava aggiungendoci tutta la sua creatività. In questo modo riuscì a creare quei capi unici che seppero rendere la sua boutique una delle più famose d'Inghilterra. Gli appassionati del rock and roll arrivavano da tutto il paese per comprare un abito disegnato da Vivienne Westwood. Ma non solo. Anche molte di quelle che poi sarebbero diventate delle leggende del rock iniziarono a mettere gli occhi addosso alle sue collezioni. Tutti i musicisti d'Inghilterra erano pazzi per il sex, la boutique di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. Malcolm era anche un grande appassionato di musica e non poté far altro che notare i personaggi che ruotavano attorno al loro negozio. La sua ambizione era quella di iniziare una carriera come manager di gruppi rock e si accorse che moltissimi musicisti di talento acquistavano proprio al sex i vestiti che poi indossavano durante i concerti. La sua attenzione cadde sul batterista Paul Cook, sul chitarrista Steve Jones e su un ragazzo che lavorava per lui e che nel tempo libero suonava il basso, Glenn Matlock, che qualche tempo più tardi verrà sostituito da Sid Vicious, un altro commesso del sex. Poco dopo incontrò il cantante Johnny Rotten. Attorno a loro, Malcolm creò la band che poi avrebbe avuto un successo planetario, i Sex Pistols, chiamati così proprio perché il sex, appunto, era il luogo dove si erano incontrati. La popolarità dei Sex Pistols era molto legata all'Inghilterra ed esplose proprio grazie al loro brano in onore della regina Elisabetta, God Save the Queen. Maria Michela Mattei, quali erano i look che Vivienne Westwood disegnava per i Sex Pistols e che poi, lo ricordiamo, hanno segnato anche lo stile di tutta la generazione punk?
Allora, Vivienne Westwood naturalmente ha una formazione, diciamo, non tecnica, nel senso che lei non nasce designer dal punto di vista di cartamodelli, disegni, tutto ciò che può essere la classica, diciamo, formazione da designer, immaginiamoci, non so, una formazione più classica di impianto francese, eccetera. Lei nasce proprio osservando la strada, osservando le subculture. Sentivo in un'intervista che piuttosto che andare al cinema, lei preferiva a stare ferma un paio d'ore a una fermata dell'autobus, proprio perché è un tipo di design e di stile che nasce dalla strada, per cui anche questi look, a maggior ragione per una band che si identificava come anticonformista, tale da distruggere tutto l'establishment, eccetera, chiaramente per questi costumi di scena l'ispirazione è sempre quella, quindi anche un po' il popolo che gravitava intorno al sex, comunque al negozio di Vivienne e di Malcolm. Per cui, per farti un esempio, sicuramente la pelle, anche latex, con dei rimandi anche fetish, quindi c'è anche questo tema del sesso, non a caso il nome del negozio sex, no? Più volte intervenne la polizia addirittura per, come dire, per sedare un po' anche questi messaggi che erano intorno al negozio, come perché in quanto troppo, diciamo, forti, no, per la società del tempo. Quindi sicuramente pelle, cerniere, borchie, la spilla da balia forse è l'elemento più iconico, tanto per appunto l'estetica dei Sex Pistols, ma in generale per il punk. Ed è interessante perché la safety pin, a parte il nome, no? Noi la chiamiamo spilla da balia, ma in inglese safety pin ancora rende più l'idea, perché è un oggetto che nasce come safety, quindi per dare sicurezza, tenere insieme i tessuti, tenere insieme il look, diciamo, viene completamente scardinato il simbolo, quindi da qualcosa che nasce per tenere insieme, dare sicurezza e raccontare questa estetica della donna, della casalinga, magari sai, nella scatolina dove si tengono insieme i bottoni e il kit da cucito, ecco che l'estetica punk prende quell'oggetto e lo va a ricollocare a livello semantico, a livello di simbolico, in un'estetica completamente opposta. Quindi entra appunto come buca la pelle, come orecchino, come elemento tutt'altro che safety, tutt'altro che sicuro, ma anzi simbolo proprio di questa rottura con il passato e con la società. Oltre a questo, naturalmente, le t-shirt che dicevamo prima, spesso anche un po' macchiate, un po', come dire, punk a questo, vuol dire proprio questo essere derelitto, ecco, un look studiato indubbiamente, ma apparentemente lasciato al caso, come se raccogliessimo da una marea ciò che ha lasciato appunto il mare. Ecco, mi piace questa immagine, un po' di relitti nell'estetica punk.
A questo punto della sua carriera, Vivienne Westwood era sì una designer di abiti, ma si limitava a venderli al sex o a crearli appositamente per i Sex Pistols. Capì presto che per affermarsi veramente come stilista avrebbe dovuto cambiare qualcosa. Nel 1980 decise di reinventare se stessa, la sua immagine ed il suo stile. Cosa che poi la porterà a fare il grande passo nella sua carriera. Cambiò nuovamente nome al suo negozio. Adesso non era più il Sex, ma il World's End, la fine del mondo. Per inaugurare questo nuovo inizio, ideò la sua prima collezione come stilista. Vivienne Westwood era abituata a disegnare costumi di scena per i suoi musicisti. In questo caso, decise di scegliere un mondo completamente diverso e decisamente più colorato, senza però allontanarsi dall'idea dei costumi di scena. La sua prima collezione fu infatti ispirata al mondo colorato e sopra le righe dei pirati. Il successo di Vivienne Westwood come stilista fu immediato, cosa che le procurò l'invidia del socio Malcolm McLaren, che non faceva altro che tentare di sminuire le sue capacità, cercando di farle credere di essere solo una sarta e che non avrebbe mai raggiunto il successo se non fosse stato per lui. Prima di separarsi definitivamente sia come soci in affari che come coppia, lanciarono un'altra collezione, Witches, streghe, in collaborazione con l'artista di fama mondiale Keith Haring, che disegnò per lei alcuni simboli magici fatti indossare poi dalla cantante Madonna. Maria Michela Mattei, cosa ha significato per Vivienne Westwood riuscire a collaborare con due personaggi iconici, Keith Haring e la regina del pop Madonna?
Sicuramente un grande scambio creativo, appunto ricordiamo che Vivienne Westwood all'inizio si interessa al gioiello, poi inizia a vendere questi gioielli a Portobello Road, quindi lo scambio io penso sia sempre stata una delle cifre per capire la sua estetica e il suo modo di lavorare, quindi chissà che gioia riuscire a conoscere artisti, personaggi di quel calibro in una New York in pieno pop art, in piena libertà di espressione, pur con le loro ombre, perché poi Keith Haring apparentemente a una prima occhiata può sembrare quasi un fumetto, può sembrare un'arte molto naif, gioiosa, colorata, ma in realtà sappiamo bene che aveva dietro dei messaggi fortissimi, e la stessa vita purtroppo di Keith Haring, che si interrompe precocemente per l'AIDS, quindi insomma sì, direi luci e ombre. Ha introdotto quindi secondo me questo scambio creativo, perché comunque Vivienne Westwood si sentiva più che stilista di moda un'artista vera e propria, no? Quasi una performer, un po' Marina Abramovic mi ricorda per tanti aspetti, quindi il legame con l'arte contemporanea, e poi credo che gli abbia dato più tecnicamente una cartella colori un po' più gioiosa, un po' più colorata, perché venendo dall'estetica punk chiaramente il nero, no? Dei colori molto più scuri era precedentemente la sua cifra. Però ecco, con Madonna, Kittaring, la New York, la pop art, non a caso la pop art è fatta di colori brillanti, di colori saturi, che mimano un po' l'advertising, le campagne pubblicitarie, ecco, penso che le abbia anche dato quella, come dire, quella cifra creativa più libera e colorata che poi l'accompagnerà anche per il resto delle collezioni successive.
Gli anni 90 furono per Vivienne Westwood ancora più tumultuosi. Voleva conquistare il mondo del fashion e lo fece con grande determinazione. Nel 1990 lanciò la sua prima collezione e stavolta si trattava di un pubblico più variegato, non solo quello del mondo punk, rock e grunge. Vivienne Westwood si distinse subito per essere una stilista innovativa, dalla creatività avanguardistica e irriverente. Questo le valse il premio come stilista britannica dell'anno nel 1991. L'anno successivo, la regina Elisabetta le conferì una delle onorificenze più prestigiose dell'impero britannico, quella di Dama dell'Impero, che veniva concessa solamente alle persone capaci di dare un contributo significativo all'evoluzione della società inglese. Vivienne Westwood accettò l'onorificenza, ma si rifiutò di tenere a bada la propria anima ribelle e destabilizzante. Fece infatti una vistosa piroetta di fronte ai fotografi di Buckingham Palace, svelando di essersi recata al cospetto della regina senza lingerie. La notizia fu ovviamente ripresa dalla stampa globale e il popolo inglese urlò alla mancanza di rispetto della stilista verso la monarca. La regina Elisabetta, invece, si limitò a dichiararsi molto divertita dalla vicenda. Nel 1993 Vivienne Westwood sposò Andreas Kronthaler, un promettente studente di moda che lavorava come suo assistente stilista. Ma quell'anno verrà anche ricordato per uno dei momenti più iconici della storia della moda. Vivienne Westwood aveva scelto Naomi Campbell come top model della sua sfilata. Le fece indossare un paio di décolleté viola dal tacco vertiginoso che le causarono quella rovinosa caduta che diventò presto virale. I trampoli di Vivienne Westwood divennero il piedistallo di Naomi e del suo marchio. L'incidente segnò infatti ufficialmente l'ingresso della moda nella nuova era dello spettacolo. La risonanza sia verso la stilista che verso la modella fu tale che la popolarità del marchio crebbe in maniera esponenziale. Furono quindi in molti gli stilisti che chiedero poi a Naomi di replicare quella caduta per loro. Ma la top model si rifiutò sempre di aderire a qualunque messa in scena. Un anno più tardi, Vivienne Westwood decise di ingaggiare Kate Moss, ideando per lei un altro momento iconico della sua carriera. La fece sfilare con una microgonna ispirata alla regina francese Maria Antonietta, l'ultima prima della Rivoluzione francese. Il resto dell'abito semplicemente non fu disegnato. Kate Moss era in topless. Oltre a questo, Vivienne Westwood le chiese di sfilare mangiando un gelato. I look della stilista britannica erano sensuali, oltraggiosi e impossibili da ignorare. Perfetti per gli anni dell'emancipazione sessuale femminile. Ondata rivoluzionaria di cui la Westwood decise di farsi portavoce. Maria Michela Mattei, Vivienne Westwood e le sue sfilate. Uno spettacolo sempre imprevedibile.
Assolutamente. Dicevamo prima che Vivienne Westwood può essere considerata un'artista contemporanea, una performer e non solo una stilista. Naturalmente la sfilata è il momento in cui tutta l'estetica del brand e della designer si materializza offrendo questo spettacolo vero e proprio, infatti in inglese fashion show, questo spettacolo tanto al pubblico di buyer, quindi diciamo tecnici della moda, ma anche e soprattutto della stampa. Ecco che Vivienne Westwood questo ed è sempre stata in grado, in questo molto brava anche da un punto di vista di personal brand e di marketing, a rendere la sfilata un vero e proprio evento. Ricordiamo anche per i nostri ascoltatori che le sfilate fino più o meno agli anni 70 erano degli eventi a porte chiuse, degli eventi quasi sacri, senza musica, con queste modelle che sfilavano come delle etere muse, tenendo il numero che identificava i vari capi, quindi insomma una realtà molto diversa dalle sfilate della Westwood, che già dalla prima dell'81, dedicata al mondo dei pirati, non a caso, questi fuori legge per eccellenza, no? Questi ribelli che salpano verso orizzonti, verso il mare, ecco, ogni sfilata della Westwood è effettivamente uno show per non solo impressionare, quindi continuare coerentemente questa estetica punk, direi, no? Di andare contro le aspettative, ma anche sempre per portare dei messaggi, come dicevi giustamente, molto importanti, che sia la liberazione femminile, che sia l'importanza della cultura, perché negli anni 90 poi le sue creazioni più belle, a mio parere, sono appunto l'anglomania, siamo negli anni 94-95, quando lei reintroduce il tartan, quindi proprio il tessuto principe dell'Inghilterra, quindi anche, come dire, simbolo di un certo establishment, lei lo destruttura e ci fa alcune delle sue creazioni più belle, oppure il corsetto ispirato anche alla pittura francese del 700, Watteau, ecco, tutte quelle creazioni lì e quindi quelle sfilate sono anche, come dire, messaggi dell'importanza della cultura, l'importanza della storia, quindi non solo ribellione, ribellione sì, ma come dire a ragion veduta, non solo tanto per provocare, c'è sempre un messaggio più forte, fino poi alle ultimissime sfilate, ricordiamo, non so, quella del 2012 dedicata proprio al Climate Revolution, quindi con la stessa Vivienne Westwood che esce indossando una delle sue famose t-shirt proprio con i messaggi per sensibilizzare, no, sull'importanza del pianeta, della sostenibilità, il flash mob che fa nel 2015 sempre su questi temi legati anche ai diritti civili. Insomma, ogni sfilata è sì un modo per ovviamente presentare la collezione, ma sempre anche un modo per raccontare la sua estetica e i suoi messaggi, che sono sempre molto molto forti, vanno dritti alla meta.
Negli anni 2000 Vivienne Westwood diventò attivista e portavoce dei maggiori movimenti politici e sociali, come diritti umani, cambiamento climatico e una moda più sostenibile. Celeberrima la sua campagna Comprate meno, comprate meglio, ideata per sensibilizzare le persone verso un acquisto di capi di abbigliamento lontani dalle logiche massacranti del fast fashion. Vivienne Westwood lo fece ben prima che il subdolo meccanismo del greenwashing venisse smascherato, che i brand introducessero nelle loro collezioni la pelle vegana, le pellicce etiche e che l'Unione Europea pensasse di procedere direttamente verso questo tipo di moda. La stilista britannica aveva già colto le contraddizioni e le storture di un business che a parole promuoveva l'inclusione e l'attenzione alla sostenibilità, ma nel concreto incentivava un tipo di acquisto compulsivo.
You can't have opinions.
Non puoi dire di avere un'opinione se non è formata.
And you need
e devi studiare per formarla. Oggigiorno tutti dicono di avere un'opinione, ma non sanno di cosa parlano.
It's worthless.
Si tratta soltanto della prima cosa che gli viene in mente, e questo non ha alcun valore.
It's like going much, much...
Se studi, se rivedi la tua vita attraverso il passato, riesci anche ad andare oltre la tua vita stessa. Se inizi a rivedere la tua vita, sicuramente vedrai il mondo in maniera diversa. Se investi nello studio, nell'arte, se studi arte per conto tuo, diventi un combattente per la libertà, perché la tua vita cambia. Esci dalle logiche del consumo, inizi a pensare. Come stilista mi batto affinché la gente inizi ad acquistare meno vestiti, ad indossare capi che ha veramente scelto e che ama. Questo deve rappresentare il loro status, non il consumismo. Una delle sue campagne più famose risale al settembre 2005, quando decise di appoggiare il movimento per la difesa dei diritti civili Liberty, creando delle t-shirt da collezione che recavano lo slogan «I am not a terrorist, please do not arrest me». Ovvero «Non sono un terrorista, per favore non arrestarmi». In questo periodo, inoltre, alcune sue collezioni furono chiamate propaganda e active resistance, ovvero resistenza attiva, e volevano testimoniare il forte dissenso della stilista nei confronti delle amministrazioni americane del presidente Blair e Bush. Vivienne Westwood manifestò sempre in prima persona. Nessun altro stilista nella storia della moda si era mai esposto così tanto. Lei lo fece, mostrando ancora una volta quanto fosse fedele a se stessa e alla consapevolezza del proprio potere comunicativo. Per la stilista britannica, l'impegno politico e sociale erano parte dell'atto creativo stesso. In quegli anni il mio attivismo riguardava i diritti umani. La mia generazione è stata politicizzata dagli hippie. Il punk è stata una reazione al fatto che le persone che causavano guerre come quella del Vietnam stessero ancora mandando avanti il mondo. Noi dicevamo che non avremmo mai accettato nessuno dei loro tabù e nessuno dei loro valori. Eravamo tutti guidati dallo stesso pensiero. Non sopportavamo che la gente soffrisse. Non sopportavamo il loro modo completamente sbagliato di gestire il mondo. Adesso soffriamo degli effetti del cambiamento climatico e dell'estinzione della razza umana. E questi sono gli effetti del loro sistema finanziario. Vivienne Westwood si è spenta il 29 dicembre 2022 all'età di 81 anni, dopo una lunga malattia che ha sempre tenuto lontana dalle passerelle. Maria Michela Mattei, quali sono i must-have delle collezioni di Vivienne Westwood, quelli per i quali la designer verrà ricordata per sempre?
Ecco, allora, se io potessi davvero avere tre capi della Westwood, io personalmente mi pregio di avere una giacchina tipo redingote molto carina, nera, quindi un po' austera, un po' vittoriana, che amo moltissimo. Direi sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è qualcosa di tartan della Westwood, potrebbe essere un mini dress, potrebbe essere una giacca appunto ispirata all'Inghilterra vittoriana, quindi è piuttosto austera, però con questi tessuti tartan molto, molto vivaci, pensiamo appunto ai famosi viola, giallo, eccetera. Quindi qualcosa di tartan, possibilmente destrutturato, un mini abito o una giacca. Poi indubbiamente la t-shirt, l'abbiamo già ricordata nel corso della puntata, ma non si può non pensare a Vivienne Westwood senza una t-shirt bianca con un messaggio forte, e qui lo lasciamo a discrezione dei nostri ascoltatori che tipo di messaggio indossare, anche se sono tutti davvero di grande attualità e molto dirompenti. E poi l'ultima, che forse a livello di storia della moda e del costume è la sua tra virgolette invenzione più interessante, questo mix tra minigonna e crinolina, mini crino anche la chiamano. Come dicevamo, la Westwood ha fatto anche un lavoro importantissimo di ricerca per la sua ispirazione nella storia della moda, nella storia del costume, e la gonna con crinolina, quindi con questo effetto un po' di gonfiore, no? Tipico della storia del costume ottocentesco, diciamo, sette-ottocentesco, sul retro, questo ingigantire un po' i volumi delle curve femminili, è qualcosa che lei per prima ha riportato nella moda contemporanea, rendendola chiaramente attualizzata da delle forme lunghezze più corte. Quindi direi, per ricapitolare, t-shirt, tartan e mini crinolina, i tre capi must have di Vivienne Westwood.
Maria Michela Mattei, che eredità stilistica ha lasciato Vivienne Westwood al mondo della moda internazionale?
Ne ha lasciate molte, direi in primis la libertà di espressione. Quindi questo può essere un bel messaggio a chi inizia ora, a chi vuole entrare nel mondo della moda, o anche semplicemente a noi tutti che attraverso la moda vogliamo un po' raccontare chi siamo, il nostro mondo. Quindi di non avere paura del giudizio, quindi di non vestirsi tanto per conformismo, per avere consenso da parte degli altri, ma per rappresentare chi siamo. Quindi la grande lezione della Westwood è di vestirsi per se stessi, per il messaggio unico e autentico che vogliamo dare al mondo. Da un punto di vista più tecnico, penso che abbia anche dato, come dire, la possibilità a tanti altri stilisti, che oggi per la maggiore si trae ispirazione dalla strada, ma lei è stata la prima a farlo, no? Quindi questo uscire dagli schemi anche da un punto di vista di ispirazione, si crea la moda non più e non solo tra le mura chiuse dell'atelier, ma appunto aprendosi anche alla strada, alle contaminazioni tra le arti, e facendo entrare messaggi forti, politici, anche all'interno della moda, che quindi diventa sempre più linguaggio e non solo, diciamo così, una semplice arte. Ecco, c'è anche un forte messaggio culturale.
Maria Michela Mattei, qual era l'utopia di Vivian Westwood?
Questa è una bellissima domanda. L'utopia potrebbe essere sicuramente che la moda abbia un potere di cambiare non solo noi stessi come individui, questa è la storia personale di Vivian Westwood, che attraverso la moda, attraverso la sua immagine, lei ricostruisce anche la sua identità. Quindi utopia che immagine e identità possano finalmente ricongiungersi, ma anche direi su utopia è che la moda cambi non solo noi stessi, ma anche il mondo. Quindi il suo ultimo messaggio fino alla fine è stato quello di rendere la moda, visto che comunque è un settore che ha una risonanza pubblica importante, mediatica, ecco, che la moda possa farsi istanza di messaggi sociali fondamentali, primo fra tutti la solidarietà tra esseri umani, quindi abbattere chiaramente i confini, la pace, ecco, quanto mai in questo periodo, in questo momento così drammatico per la guerra che conosciamo in Ucraina, il messaggio di pacificazione, di unità, di solidarietà e di sostenibilità. Quindi direi che l'utopia della Westwood è che la moda cambi non solo noi stessi, ma anche il mondo.
Avete ascoltato Vite Utopiche, storie di donne e uomini con una visione su Radio Utopia.